Abbiamo una telefonata in diretta che vuole intervenire proprio su questi argomenti. E, Fabiana dovrebbe sentirci, credo. Ci senti?
Sì, vi sento. Okay,
perfetto.
Ciao. Sì, allora, sentendo parlare della rotta balcanica, chiaramente mi sono un po' sentita chiamata, nel senso che
sì, perché
lavorando nell'ambito dell'immigrazione.
Fabiana sta facendo anche un dossier molto corposo sulla migrazione per OG0 e la rotta balcanica l'hai già in parte vista, trattata e quindi ne sai parecchio dal punto di vista anche giuridico.
Purtroppo, ecco, appunto, so anche delle implicazioni italiane nella responsabilità nella gestione dei migranti in questa parte di rotta, nelle cosiddette riammissioni informali, che, come detto più volte, sono riammissioni che si basano su un accordo del 1995 fra Italia e Slovenia, che non ha nulla a che fare chiaramente con questa questione migratoria attuale, che è stato riutilizzato ad hoc per sostenere, in un certo senso, dare una parvenza, soltanto una parvenza giuridica a questo tipo di riammissioni, cioè respingimenti a catene, che poi di migranti che vengono respinti dall'Italia verso la Slovenia e quindi riammessi dalla Slovenia stessa. È importante ricordare che c'è stata una pronuncia del Tribunale di Roma, un'ordinanza a riguardo, che ha dichiarato illegittime queste riammissioni e quindi in questo momento sono sospese, ma si dovrà andare a vedere. Io intervenivo anche, diciamo, non soltanto per dire questa cosa che magari è nota anche ad altri, ma per fare una riflessione sentendo parlare degli afghani in questo tratto di rotta. C'è un'attenzione giusta, per carità, rispetto alla migrazione ucraina, però ci sono delle cose, a mio avviso, che dovrebbero essere sottolineate, perché sono in un certo senso dei campanelli di allarme anche per la questione ucraina, il ricordo di quello che è successo agli afghani e che in situazioni in cui si trovano ancora, ovvero il fatto che gli ucraini, almeno da parte anche italiana, siano stati accolti con più favore rispetto ai cosiddetti corridoi umanitari mai attivati veramente in entità giuste, è derivante da alcuni fattori. Il primo è chiaramente una prossimità geografica che inevitabilmente c'è fra il nostro paese e l'Ucraina. L'altro è che questo tipo di migrazione è una migrazione temporanea per definizione, nel senso, la differenza fra gli ucraini e gli afghani, i cittadini afghani, è che gli ucraini vorrebbero poi tornare nel loro paese, cioè lo vedono come una cosa, non si sa se giusto o meno, lo vedremo purtroppo con il tempo, ma hanno quella percezione di poter tornare. I cittadini afghani non avvertono questa percezione, quindi questa è una cosa che in un certo senso è anche una sorta, passatemi il termine, di comodità, nel senso che una migrazione che di se stessa, già per se stessa, si sente transitoria, è qualcosa che preoccupa meno in questa visione chiaramente assurda dell'Occidente che accoglie. Preoccupa meno perché di per se stessa non chiede l'asilo, è una percentuale molto minima. Non vogliono chiedere l'asilo come vorrebbero fare gli afghani intrappolati nella rotta balcanica e che non glielo lasciano fare. Questo è la cosa grave. Quindi, invece di accordare un maggiore canale a persone che sentono talmente forte la persecuzione da non voler tornare mai più nel loro paese, viene accordata una protezione più facilmente che a quella temporanea al momento a cittadini ucraini che non vogliono chiedere l'asilo per ragioni comprensibilissime, chiaramente. Però è una cosa che fa riflettere.
Sì, infatti lo diceva Gianfranco, era un po' quello che ha parzialmente detto ieri in questa registrazione, quando diceva che come fai a dire a un bosniaco che dovrebbe accogliere quando lui stesso vorrebbe scappare da lì e non tornare mai più? Quindi che cosa vuole accogliere? Cioè, non c'è nulla qui né per me né per te, e scappiamo insieme. Era tutto sommato l'idea della carovana, appunto, che va altrove in massa.
Esatto,
d'altra parte, quello che dici tu è anche confermato, o meglio, confermato agli occidentali, perché oggi sentivo, mi pare, da Musumeci, che dicevano: in fondo gli ucraini stanno tornando a Kiev, soprattutto perché hanno finito i soldi dopo due mesi che sono in giro a fare, diciamo, a usare il visto, che so, andando a Belgrado, giusto, appunto, a Belgrado, perché possono andare solo con il visto, anche solo con il visto, poi devono tornare perché non hanno più soldi per mantenersi, e quindi viene confermata questa idea che dicevi tu, sì, che per gli occidentali è sicuramente più rassicurante.
Sì, questo, anche quello che dicevi tu, è assolutamente vero, cioè il fatto che con le pratiche di esternalizzazione si è lasciati a questi paesi la gestione di flussi migratori importanti in condizioni assurde già per gli stessi cittadini, come è avvenuto appunto in Bosnia. Quindi questi campi di confinamento che sono in paesi al di fuori chiaramente dell'Unione, come così vuole l'Unione, e che poi però creano dei conflitti, come abbiamo visto più volte, sociali, proprio perché la situazione già lì è difficile per la popolazione locale. Quindi è una strategia, a mio avviso, diabolica, perché porta all'esaurimento di persone che lottano per sopravvivere, quando, a mio avviso, una che è bruttissimo anche da dire, guarda, come termine, ma una gestione, chiamiamola invece come ripartizione, come viene detto solitamente, una gestione collettiva sulla base di quel proclamato osannato principio di solidarietà dell'Unione, di paesi che, in base magari al prodotto interno lordo, in base al loro assetto demografico, possono accogliere su base volontaria, non viene poi di fatto mai attivato nel giusto modo. Quindi a mio avviso quello che sta avvenendo rispetto alla situazione degli afghani è assurdo, perché si è parlato subito dei corridoi umanitari, giustamente, per le persone intrappolate lì. La non espulsione per i cittadini presenti nei territori dei paesi membri dell'Unione, ma ci siamo dimenticati di tutti gli afghani, voi no chiaramente, che sono intrappolati nella rotta balcanica, ai quali doveva essere dato quantomeno un accesso privilegiato nel momento nel quale hanno messo anche piede in territorio europeo alla richiesta d'asilo. È questa la cosa veramente agghiacciante.
Sì, purtroppo quei principi che tu hai enunciato prima, insomma, valgono a geometria variabile. Basti pensare anche al comportamento, per esempio, che ha avuto la Merkel quando c'è stato il flusso dei siriani, che ha deciso, nonostante poi andasse incontro anche alle critiche da parte dell'opposizione più conservatrice, però di accoglierli, perché comunque erano funzionali in quanto erano massa di manodopera comunque preparata, alfabetizzata a poco costo, che in quel momento serviva alla Germania. E così come la decisione dei paesi europei spesso di fare una sorta di outsourcing dei propri confini lì dove ci sono le rotte di migranti, come avviene per esempio per quanto riguarda l'Africa, come avviene per il Niger, come sta avvenendo anche in altre situazioni nel Sahel.
Sì, esatto, infatti questa cosa che stavi dicendo della Germania ricorda un po' la situazione degli ucraini qui in Italia, cioè nel senso la migrazione ucraina è facilitata anche perché, parliamoci chiaramente, c'è una rete familiare e amicale di altri concittadini venuti già qui, che sono una migrazione specializzata in che senso? Nel senso del ruolo dell'assistenza agli anziani, dell'assistenza domestica, e quindi sono più è un format già consolidato da anni qui, quindi anche più accettata, un po' come, quindi, questa idea assurda, anche in un certo senso, che fa poi una discriminazione, se vuoi, nel fatto di accogliere in base a un opportunismo, in fin dei conti.
Sì, o questo, comunque, questo aspetto che tu sottolineavi della prevalenza femminile di questa immigrazione in qualche maniera è anche più rassicurante in un contesto estremamente maschilista, perché molto spesso, per esempio, quando si leggono le critiche insomma, agli immigrati, si parla spesso di giovani maschi pieni di ormoni che vengono in Italia a minacciare anche le nostre donne. Invece una migrazione fatta di donne che sono abituate, diciamo così, a curare, a prendersi cura degli anziani o delle nostre case, molto più rassicurante come visione, anche perché poi gli ucraini, come dire, in forze non possono andare via perché sono tutti arruolati, sono costretti a combattere.
Sì, infatti, come poi
fino a 60 anni.
Esatto, in Eritrea anche fino a 70 anni, questo forse non, a volte viene dimenticato, quindi questo fatto anche di dover dimostrare, cioè il fatto che siccome in Ucraina vanno a combattere automaticamente, allora sì, giustamente, questa è una cosa un po' singolare, cioè anticipa un giudizio, cioè un giudizio sociale, come anche stavi sottolineando tu rispetto alla migrazione femminile, è come se ci fosse un giudizio sociale anticipatorio di quello che è invece un diritto all'accesso. Il diritto d'asilo è un diritto costituzionale, non è una questione di bontà, non è una questione di genere, è una questione di un rispetto di un diritto costituzionale, quantomeno il diritto all'ingresso nel territorio. Poi le valutazioni vengono fatte in un secondo momento con un processo che è un procedimento, meglio dire, amministrativo. Però di fatto il rispetto del diritto d'asilo vuol dire il rispetto della nostra Costituzione, questo. Quindi non dovrebbe essere sottoponibile a giudizi anticipatori di qualsiasi tipo, a mio avviso.
Non ti sentiamo più.
Mi sentite?
Sì. Vabbè. Sì, sì, certo.
Questo mi sono sentita così di... Mi sto occupando in questi giorni, comunque mi sono sentita di dare una voce anche di vicinanza a altri migranti che comunque in questo momento hanno comunque diritto ad accedere, perché hanno volontà di chiedere asilo nel territorio dell'Unione, e su questi, appunto, visto che la maggior parte dei migranti presenti nella rotta balcanica sono migranti afghani, e credo che sia anche una nostra responsabilità, visto l'intervento portato avanti per 20 anni nel paese, di curarci di queste cose, che appunto non sono un favore o un atto di bontà, di magnanimità, come nel caso delle donne, ma è semplicemente rispetto di un diritto già sancito, e che tra l'altro fa parte dei primi 12, quindi non è neanche in nessun modo revisionabile da parte di una legge costituzionale, perché sono i principi fondamentali, i pilastri che non sono modificabili. Quindi forse è bene ricordarci che il diritto d'asilo fa parte di quei, è all'interno di quei 12, l'articolo 10, quindi nella marea dei dibattiti su queste cose, forse a volte ritornare un po'
ai fondamentali.
Sì.
Hai ragione.
Tutto qua, ecco, era una...
No, hai fatto bene a puntualizzare, anche perché era un aspetto che è importante sottolineare, questo della differenza, reale differenza tra migranti, perché ci siamo fermati tutti quanti alla superficie a dire sì, quelli passano prima perché sono biondi e con gli occhi azzurri e ci somigliano e quindi possono passare, mentre gli altri stanno al di là delle barriere. Però c'è anche questo aspetto che davvero li diversifica e li rende davvero più rassicuranti. Non,
sì,
non sono l'uomo
sì.
Nero.
Sì, non si sa, perché poi c'è chiaramente tutta una narrativa, come sappiamo, che è portata avanti da anni su questo concetto, cioè il discorso della rassicurazione nasce perché nel momento nel quale ci sono leggi che si chiamano decreti sicurezza e chiaramente trattano della questione migratoria, è automatico che venga nella mente delle persone il concetto: immigrazione non è sicurezza. perché se tu chiami decreti sicurezza qualcosa che non ha a che fare con la sicurezza ma ha a che fare con i flussi, con la gestione dei flussi migratori, è chiaro che nella narrazione politica, nella percezione delle persone che magari così non hanno a volte modo di approfondire o per una serie di altre ragioni, però è chiaro che da anni sta andando avanti questo tipo di anche proprio di scelta delle parole che poi diventa importante, perché crea un sentimento di paura. Se tu chiami sicurezza qualcosa che riguarda l'immigrazione, io non mi sento sicuro se ci sono degli immigrati. Certo. Quindi qui nasce quel discorso giustamente che diceva Giacomo. Quindi anche su un'attenzione particolare anche su come viene proprio narrata la questione migratoria a volte, e poi addirittura attenzione al nome delle normative, perché poi contribuiscono a che la narrazione poi in media o via dicendo sia sempre legata a questi aspetti, cioè sempre a questo aspetto, no? Anche a volte di cronaca e via dicendo. Quindi insomma
hai toccato un punto fondamentale che riguarda quello del razzismo quotidiano che viene veicolato attraverso l'uso di certi termini, l'associazione fra migrazione, migrante e criminalità. Il migrante non è mai portatore di diritti, è sempre portatore, come dire, di inquietudine. E poi anche una campagna mass mediatica che ormai da tempo ci sta sfiancando, rappresentando sempre in una certa maniera il migrante, anche attraverso quella cronaca etnicamente definita, dove spesso e volentieri quando succedono degli episodi di cronaca nera la prima cosa che si mette in evidenza è la provenienza, l'etnia, e quindi anche questo ha fatto sì. E poi qui oltretutto il dibattito che si fa, almeno in Italia, è un dibattito totalmente avulso dal problema reale, che è quello dell'esistenza di una legge, quella Bossi-Fini, che di fatto crea clandestinità e emarginazione, crea soprattutto un reato di clandestinità. Si è colpevoli di essere in una certa maniera, di essere costretti a fuggire da una condizione di guerra o di miseria.
Esatto, è completamente in conflitto. Se c'è un diritto sancito costituzionalmente che mi dà la possibilità di fare ingresso in un paese e anche appunto non solo l'idea dell'Unione, ma proprio l'Italia, al di là dell'appartenenza all'Unione, l'ha sancito nella sua Costituzione, se io ho questa possibilità, com'è possibile che poi ci sia un reato nel momento nel quale io varco quell'ingresso? Perché? Perché questo? Perché chiaramente chi è in una condizione di richiesta d'asilo è inevitabilmente in una posizione di irregolarità. È questo che molto spesso che è una cosa ovvia, ma che forse non gli viene data abbastanza attenzione. Cioè, se io scappo, nella maggior parte dei casi non ho con me i documenti, molto spesso mi vengono sottratti dai passer durante il viaggio, quindi io sono automaticamente in una situazione di irregolarità, ma non per questo io non ho diritto all'ingresso nel paese. Ed è chiaro che quindi qualsiasi giudizio rispetto alla mia condizione non ha nessun valore, perché comunque è inevitabile che se io richiedo asilo sono irregolare. Quindi anche tutta questa discorso, questa narrazione, anche questo uso della parola irregolari, no? Poi però magari tanti irregolari dopo 2 mesi hanno il riconoscimento della commissione territoriale, hanno la protezione sussidiaria, hanno la protezione più genericamente internazionale anche con lo status a maggior ragione, e ha questa pronuncia, attenzione, che ha un effetto semplicemente dichiarativo, cioè il richiedente, cioè il rifugiato, è tale dal momento dell'ingresso nel paese, quindi, e quella pronuncia non fa altro che dichiararlo. Quindi che cosa vuol dire questo? Che nella sostanza lui l'è sempre stato, un rifugiato, semplicemente quella domanda lo è andata a testare. Quindi questo ci dovrebbe far riflettere sulla condizione di irregolarità, come se fosse un'onta che addebitiamo ai migranti nel momento che arrivano. È inevitabile che siano irregolari se devono chiedere asilo. Fa riflettere il fatto che nel momento nel quale c'è un giudizio e moltissimi sono stati riconosciuti rifugiati, vengono riconosciuti tali dal momento dell'ingresso nel paese, cioè dal momento della formalizzazione della richiesta, in cui erano appunto irregolari prima di richiederla. Quindi sono strumenti interessanti, secondo me, per riportare un po' il dialogo su quella che è la realtà delle cose, proprio a livello oggettivo.
Ho sentito un rumore.
Non so se sono stata.
Direi di sì.
Assolutamente, è stata anche molto chiara ed esaustiva.
Ok.
Beh, noi ti ringraziamo del tuo contributo, del tuo intervento, insomma, che ci ha dato un punto di vista molto, molto interessante e approfondito. Insomma.
Una quarta voce dopo le tre voci che avevamo registrato ieri.
Grazie, mi è venuto spontaneo di cuore, ecco, quindi grazie dell'opportunità di essere intervenuta.
Ce ne fossero tanti che hanno questi
questi slanci.
Grazie mille.
Ciao.
Grazie.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Allora, sintonizzati sui 105.250, quindi anche dopo questo intervento diciamo che possiamo rimandare l'ascolto dell'intervento, della registrazione della seconda parte dell'intervento di Gianfranco, di Barbara e di Vesna sulle rotte dei migranti alla prossima puntata, dove appunto provvederemo a montarlo anche magari con degli intermezzi musicali per rendere più agevole anche l'ascolto.
Meno pesante.
E quindi noi a questo punto vi salutiamo qui.
Andiamo finalmente a mangiare.
Vi diamo appuntamento per il prossimo giovedì. Anche il prossimo giovedì sarà probabilmente ci saranno degli interventi appunto registrati. E quindi rimanete all'ascolto di Radio Blackout, anche se Healing Frequencies per oggi non ci sarà.
E anche Arsider.
E quindi diciamo che la compagna Bobina farà il meglio possibile per tenervi
fino a domattina alle 9.
per intrattenervi. E niente, ci salutiamo. Ciao a tutte e a tutti.
Ciao.
My name is Giorgio Sini, but everybody calls me Giorgio.
Is where it's at, and you can't beat that with a bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat.
is, is where it's at, and you can't beat that with a bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat. You can't beat that with a baseball bat. You can't beat that with a bat. You can't beat that with a baseball bat. You can't beat that with a bat. You can't beat that with a baseball bat. You can't beat that with a bat. You can't beat that with a baseball bat. You can't beat that. Baseball bat, you can't beat that with the bat. You can't beat that with the baseball bat. You can't beat that with the bat. You can't beat that with the baseball bat. You can't beat that with the bat. You can't beat that with the baseball bat. You can't beat that with the bat. You can't beat that with the baseball bat. You can't beat that with the bat. You can't beat that with the baseball bat. You can't beat that with the bat. You can't beat that with the baseball bat. You can't beat that with the bat. You can't beat that with the baseball bat. You can't beat that with the bat. You can't beat that with a baseball bat. You can't beat that with a bat. You can't beat that with a baseball bat. You can't beat that with a bat. You can't beat that with a baseball bat. You can't beat that with a bat. You can't beat that with a baseball bat. You can't beat that with a bat. You can't beat that with a baseball bat. You can't beat that with a bat. You can't beat that with a baseball bat. You can't beat that with a bat. You can't beat that with a baseball bat. You can't beat that with a bat. You can't beat that with a baseball bat. You can't beat that.
Who sent